Buongiorno, buongiorno e bentrovati da Claudia De Mircan in Mille Voci, che il mercoledì, ormai lo sapete, è dedicato alla scienza e alla ricerca. E oggi entriamo in un centro d'eccellenza, il CSCS, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, dotato di macchine ad alte, altissime prestazioni che supportano la scienza di livello mondiale. E questo centro sta qui da noi, a Lugano. Per parlarne, tra poco ci raggiunge la direttrice associata del CSCS in un giorno, tra l'altro, diciamo particolare, perché oggi è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e avremo modo di parlare anche di questo. Infine, non mancheranno le prove di Paolo, che ci parlerà di anziani e videogames. Dunque partiamo tra poco dopo Bryan Adams. I ricercatori si affidano sempre più al calcolo ad alte prestazioni in molte discipline scientifiche. I supercomputer vengono ad esempio utilizzati per modellare nuovi materiali. Le previsioni meteorologiche sarebbero impossibili senza di essi. Consentono la valutazione del rischio per calamità naturali e ancora le simulazioni vengono usate anche nelle scienze sociali. In medicina supportano la diagnostica e contribuiscono allo sviluppo di metodi di trattamento migliori. E tutto questo avviene anche grazie alle macchine che si trovano al CSCS, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, sta a Lugano, in zona Cornaredo, e noi abbiamo il piacere di ospitare la direttrice associata del centro, Maria Grazia Giuffreda. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie per aver accettato. Allora, Maria Grazia, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, possiamo dire un fiore all'occhiello per la ricerca scientifica in Svizzera e oltre, dotato di supercomputer potentissimi. L'ultimo, arrivato lo scorso settembre, è ALPS, una delle macchine di calcolo più performanti al mondo, tra i primi 10 nella classifica top 500. Con una potenza, io adesso qua dico cose che in realtà non capisco, di circa 270 petaflops, il che, Maria Grazia, vuol dire, cioè, se dovessimo paragonarlo al nostro PC di casa.
Beh, questa è una macchina che fa praticamente 270 miliardi di operazioni matematiche al secondo.
Wow.
Cioè, si pensi a un numero con 18 zeri. Significa, il paragone più semplice che si può fare e che noi facciamo spesso è: se noi volessimo fare calcolare quello che ALPS calcola in un giorno sul nostro laptop, ora dipende se abbiamo 2 core o 4 core, ci impiegheremmo dai 30.000 ai 40.000 anni per fare quello che ALPS fa in un giorno.
Caspita, quindi è proprio potente, diciamo, ed è ALPS. È progettato per l'intelligenza artificiale e la simulazione scientifica e supera le capacità del predecessore, che era PIZ DAINT.
DAINT.
Questo vuol dire che prima di ALPS non si lavorava con l'intelligenza artificiale al CSCS?
Prima di ALPS non si lavorava con l'intelligenza artificiale che si conosce o di cui si parla adesso, cioè non si lavorava con i large language models e con questo tipo di intelligenza artificiale, ma metodi di machine learning, vale a dire di macchina che impara, non sono una novità, sono metodi che esistono già da oltre 30 anni e c'erano già ricercatori che proprio su PIZ DAINT cercavano di applicare questi metodi di machine learning alla loro disciplina. Io ricordo c'erano dei progetti di scienze dei materiali, dei progetti di fluidodinamica, perché questi sono metodi che permettono di semplificare o di ridurre le simulazioni che richiedono un grande quantità di risorse computazionali grazie a questa macchina, diciamo, che impara e quindi che riduce il numero di simulazioni che poi vanno fatte. Quindi PIZ DAINT era utilizzato già per il machine learning, ma è vero che per fare intelligenza artificiale in intesa come sviluppo di grandi linguaggi, large language models, di grandi modelli linguistici, è dovuto arrivare Alps.
Tra l'altro, Maria Grazia, è bella questa cosa che i supercomputer date nomi di montagne svizzere, no? Se siamo arrivati a Alps, vuol dire che abbiamo raggiunto la vetta? Non credo.
No, questa è una bella domanda, devo dire, perché mi piace spiegare un pochino perché. È vero, in genere noi abbiamo chiamato le nostre macchine con nomi di montagne. C'era Monte Rosa, c'era Pitzdain, poi c'è stato un Tödi, Pitzbuin. Adesso è arrivato Alps, perché Alps rappresenta una infrastruttura, infrastruttura di ricerca a disposizione di diverse comunità. Quindi Alps è il supercomputer, ma noi siamo stati molto innovativi perché offriamo Alps un po' con il senso del cloud, vale a dire su questo supercomputer noi siamo in grado di creare dei computer virtuali dedicati ad una disciplina specifica. Quindi su Alps c'è un cluster, noi lo chiamiamo cluster, io l'ho chiamato computer per non usare la parola cluster, ma un cluster virtuale che si chiama ancora DAINT, perché è in continuazione del vecchio Pitzdain. Quindi serve la comunità dell'high performance computing, vale a dire calcolo ad alta potenza. C'è un cluster dedicato al clima che si chiama Sentis, c'è un cluster dedicato all'intelligenza artificiale che si chiama Clariden. Quindi Alps è la base e ci sono tanti picchi che servono la ricerca scientifica, le varie comunità della ricerca scientifica.
In effetti Alps, allora, se abbiamo capito bene, è un sistema basato su tecnologia con elementi cruciali per la ricerca scientifica in ambito climatico, astrofisico, anche per la gestione, quindi comunque, di grandissime quantità di dati. Che contributo sta dando in questo senso? Cioè, è arrivato a settembre e quali progressi sono stati fatti, possiamo dire, nella ricerca scientifica grazie ad Alps?
Beh, Alps è entrato in produzione, è vero, noi l'abbiamo inaugurato a settembre del 2024, però è entrato in produzione solo a gennaio del 2025. Che cosa significa entrare in produzione? Cioè, abbiamo dovuto lavorarci un po' per avere la performance, quindi l'efficienza desiderata. Da quando è entrato in produzione, Alps ha fatto già molte cose. Forse quella più eclatante è stata il primo large language model svizzero, Apertus, di cui abbiamo parlato in ogni possibile modo, però ha aiutato anche il clima, per esempio, perché grazie ad Alps adesso climatologia e meteorologia sono in grado di, o stanno cominciando ad utilizzare, un modello più rifinito, dove sono riusciti a combinare insieme l'atmosfera e gli oceani, perché avere queste due componenti nello stesso modello richiede una potenza di calcolo molto superiore a quella che si aveva per esempio con Pitzdain. E perché è importante questo? Perché in questo modo riusciamo a fare delle simulazioni sia in meteorologia che in climatologia molto più precise e a più alta risoluzione. E poi ovviamente ci sono già risultati nel campo, come ha detto lei, dell'astrofisica, delle scienze dei materiali. La Svizzera è molto forte nelle scienze dei materiali. Ci sono molti ricercatori che sono concentrati sulla ricerca di nuovi materiali. E perché è importante una cosa del genere? Perché proprio nel nostro campo, per esempio, si dice che siamo arrivati alla fine dell'era del silicio, Silicon Age, e quindi bisogna cercare di capire anche quali saranno i supercalcolatori del futuro.
Infatti, dopo le chiederò proprio questo, però restando sulle scoperte, diciamo, leggevo sul vostro sito, che ricordo è cscs.ch, un articolo sul contributo di Pizdaint, non Alps, in uno studio sulla malaria. Gli scienziati hanno scoperto, così scrivete, anticorpi in grado di debellare in qualche modo la malattia, grazie anche questo allora al vostro centro, al CSCS. Ma quindi devo... Io la capisco così, mi corregga se sbaglio, non è che dopo Alps le altre macchine sono andate in pensione, lavorano ancora oppure no?
Pizdaint no, adesso è andato in pensione, i risultati però di Pizdaint continueranno ad esserci nei prossimi anni, perché le simulazioni, i ricercatori in genere fanno tante simulazioni e poi hanno bisogno di tempo per trarre le loro conclusioni e poi pubblicare i loro articoli, quindi non c'è da sorprendersi se noi oggi, ma anche nei prossimi, secondo me, 2 o 3 anni continueremo ancora a vedere pubblicazioni che sono dovute a Pizdaint. Questo perché la ricerca richiede il suo tempo, nonostante l'accelerazione grazie a questi supercalcolatori, comunque poi i ricercatori hanno bisogno di un po' di tempo per anche pubblicare i loro studi e quello che scoprono e quello che trovano. Pizdaint è andato in pensione però dopo 10 anni, più di 10 anni, perché noi l'abbiamo portato al CSCS nel 2012, nel 2013 è andato in produzione con le prime schede grafiche per fare calcolo scientifico, è stato aggiornato nel 2016 e poi ha lavorato ininterrottamente fino a metà gennaio del 2025. È stato un record, perché in genere queste macchine hanno un tempo di vita molto più breve. In genere dopo 4-5 anni bisognava pensare già alla macchina successiva. Invece Pizdaint, avendo avuto un aggiornamento importante nel 2016, poi ha continuato a lavorare, è stata una macchina fantastica fino al 2025.
Tra l'altro, per dare una visuale, per poter immaginare, perché la radio è anche questo, io ricordo che ero venuta a fare un reportage al CSCS quando vi siete trasferiti a Lugano, 2012.
Sì, esatto.
E perché uno diceva, i computer, no? Su una scrivania c'è una tastiera e uno schermo. No, cioè sono... praticamente non so quanti metri quadrati di armadi con fili che è un rumore pazzesco.
Pizdaint era molto rumoroso e si ricorda
perché
Pizdaint era raffreddato ad aria, vale a dire, esatto. Va bene, la nostra infrastruttura è raffreddata ad acqua, ma quell'acqua raffreddava l'aria che poi circolava nelle file di armadi, c'erano 4 file di armadi, per dissipare il calore che la macchina produceva mentre calcolava, e quindi c'erano questi ventilatori enormi che facevano un gran rumore. C'era sempre quel dietro continuo.
Quindi non è più così.
Alps è molto più silenzioso. Perché Alps adesso è raffreddato anch'esso con liquidi, acqua, e in realtà non è proprio acqua, quindi diciamo con liquidi, e quindi non c'è bisogno dei ventilatori che producevano quel grande rumore. Quindi Alps per sé è molto più silenzioso. È il motivo per cui le case costruttrici sono passate a questo raffreddamento a liquido, perché lo ritengono più efficiente.
E dopo di efficienza parliamo ancora. Tra l'altro, lo ricordiamo, poi daremo gli estremi in chiusura, che il CSCS ha proprio anche delle giornate in cui ci sono delle porte aperte con visita guidate, sì. Quindi è proprio una cosa da fare, bisogna approfittarne perché è molto interessante. Ma veniamo, Maria Grazia, alle previsioni del tempo, no? Che sono forse l'aspetto più concreto e tangibile, se posso dire, per chi non è del mestiere, come noi, insomma me, di avvicinarsi a una minima comprensione di ciò che può fare un supercomputer, no? Meteo Svizzera si avvale proprio di ALPS per le sue previsioni. Ma quindi ultimamente sono più accurate? Cioè ci azzeccano di più? Perché comunque sappiamo che la meteorologia non è una scienza esatta, neppure per ALPS.
Meteo Svizzera adesso, Meteo Svizzera lavora insieme al CSCS già da tanti anni con Meteo Svizzera abbiamo sempre avuto storie di grande successo, anche perché Meteo Svizzera è stata la prima agenzia meteorologica nazionale a portare i propri modelli su queste schede grafiche per fare il calcolo scientifico, perché queste schede grafiche permettevano un aumento della potenza computazionale ma senza aumentare il consumo energetico, e quindi per Meteo Svizzera questo era molto importante. Adesso Meteo Svizzera ha un suo cluster dedicato su ALPS, mm-hmm. e loro utilizzano appunto ALPS per fare le previsioni del tempo. È chiaro che senza supercalcolatori non potremmo avere le previsioni del tempo, non potremmo avere l'applicazione di Meteo Svizzera, certo, che ci aggiorna le previsioni quasi in tempo reale e noi possiamo vedere se possiamo uscire fuori senza ombrello o con l'ombrello, perché magari c'è un temporale in arrivo. Quindi senza questi strumenti le agenzie meteorologiche non potrebbero fare le previsioni del tempo, ed è chiaro che aumentando la potenza di calcolo e significa per queste comunità o per le agenzie di meteorologia riuscire ad utilizzare dei modelli a più alta risoluzione, dei modelli più completi, e questo il risultato poi è riuscire ad avere delle previsioni molto più precise. Non saranno mai esatte, perché non, come ha detto giustamente lei, non è questa la natura, ma saranno abbastanza esatte da poterci dire dove prevedere anche nel caso di grandi eventi estremi, che oramai estremi non sono proprio più, perché ne succedono talmente tanti che questo è un po' l'effetto purtroppo del cambiamento climatico, e quindi dobbiamo vivere con questa nuova questo nuovo clima.
E a proposito di questo, grazie ad ALPS si fanno studi anche sul clima, sui cambiamenti climatici, e tra l'altro recentemente avete avviato anche una collaborazione d'eccellenza in questo senso.
È stato annunciato proprio recentemente, insomma diciamo qualche giorno fa, forse una settimana fa, quindi proprio recentemente, questo nuovo centro d'eccellenza per la ricerca che si chiama CLIM più, ed è una collaborazione. La leadership, quindi la direzione è della professoressa Sonia Seneviratne dell'ETA di Zurigo, che è molto nota proprio anche per le sue continue, lei parla molto per informare su questi cambiamenti climatici, l'impatto proprio che abbiamo noi sul clima, e in collaborazione però con l'Università di Berna, quindi hanno una co-leadership, la prof Seneviratne e Karin Ingold dell'Università di Berna. E il CSCS è uno dei partner di questo nuovo NCCR, si chiamano diciamo nel gergo del Fondo Nazionale Svizzero, e quindi noi siamo uno dei partner, e questo nuovo centro vuole non solo capire questi cambiamenti climatici, ma vuole anche rispondere a domande su come dobbiamo noi società affrontare questi nuovi cambiamenti climatici, che cosa fare per riuscire a continuare ad evolverci e a svilupparci in un mondo dove il clima è completamente stravolto. Quindi non ci sono grandi siccità, magari non c'è più la neve che anche noi per esempio in Svizzera conoscevamo fino ad ora. Quindi va un po' oltre la semplice ricerca sul clima, ma vuole proprio capire l'impatto che noi abbiamo su questo clima, ma anche come affrontare questi cambiamenti climatici.
Tra l'altro anticipo agli ascoltatori che mercoledì prossimo Mille Voci Scienza e Ricerca sarà proprio dedicato ai cambiamenti climatici. Ma l'impatto ambientale, diceva, ma Alps e il suo impatto ambientale, no? Io ho letto che è, possiamo dire, relativamente limitato, almeno rispetto ai suoi simili, ai suoi Alps consuma in media 7 megawatt di elettricità, anche qua io do dati che non comprendo fino in fondo, l'equivalente, ho letto, di 10.000 abitazioni svizzere o dello 0,09% del consumo totale del paese. Per fare un confronto, il supercomputer El Capitan, che è il più potente al mondo, utilizza 4 volte più energia proveniente anche da fonti non rinnovabili. Alps invece è alimentato esclusivamente con energia idroelettrica, corretto?
Sì, è corretto tutto quello che è stato detto. Il CSCS è... ricordiamo che il nuovo centro di calcolo è stato costruito a partire dal 2010, noi ci siamo trasferiti nel 2012 e già allora avevamo pensato a costruire un centro con impatto ambientale minimo. Quindi il nostro centro di calcolo non ha un impatto ambientale, no? È quasi... dico il quasi CO2 sì, certo. Neutral, perché è chiaro, le componenti per costruire i supercomputer non lo sono, però il centro per sé è neutrale, CO2 neutro, quindi non ha un impatto sull'ambiente. La nostra infrastruttura di raffreddamento è a disposizione della città di Lugano, quindi le aziende industriali di Lugano si sono agganciate alla nostra infrastruttura per utilizzare caldo e freddo. Un esempio è il nuovo campus dell'USI e della SUPSI, ma anche il nuovo quartiere di Cornaredo hanno appena completato l'infrastruttura. Quindi il CSCS per sé ha un impatto ambientale quasi nullo. Alps, essendo raffreddata a liquido e con raffreddata grazie all'infrastruttura del CSS e con l'acqua del lago di Lugano, anch'essa è a impatto minimo, e quindi in questo senso noi siamo stati lungimiranti, cioè abbiamo cercato di costruire qualcosa che non avesse un impatto non solo sulla città di Lugano, ma in Svizzera. Io voglio ricordare che Alps praticamente consuma quanto 2 locomotive dell'SBB.
Ah, ecco, così ci capiamo. Quindi poco.
Quindi nello scenario complessivo è poco, cioè può sembrare tanto perché vederlo ha anche un impatto, però diciamo se lo mettiamo nel contesto generale non è la macchina che consuma l'energia della Svizzera.
Beh, questo è onorevole, un punto a favore di Alps. Fondato nel 91, il CSCS, Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, lo dicevamo, sviluppa e fornisce le principali capacità di supercalcolo necessarie per risolvere importanti problemi scientifici e sociali. Anche il centro è gestito dal Politecnico Federale di Zurigo, ha sede a Lugano, e lo ricordiamo, la direttrice associata Maria Grazia Giuffreda ci sta illustrando, spiegando le potenzialità di queste macchine in grado di svolgere in un solo giorno i calcoli che un normale computer di casa nostra impiegherebbe 40.000 anni a fare. Ma Maria Grazia, questo vuol dire un po' accelerare enormemente i tempi, forse in qualche caso anche anticiparli, no? C'è chi sostiene che non siamo pronti in realtà a gestire con tanta informazione, o sì?
Ma le simulazioni esistono da tanto tempo. Ricordiamo che io quando, ecco, lei ha citato prima le visite al centro di calcolo. Quando abbiamo queste visite al centro di calcolo, io lo dico sempre, le simulazioni sono diventate il terzo pilastro della ricerca scientifica o uno strumento fondamentale della ricerca scientifica verso la fine degli anni 90, quindi oramai le simulazioni esistono da tanto e sono diventate un pilastro della ricerca nel momento in cui sono state in grado di spiegare esperimenti che gli sperimentali non erano in grado veramente di capire o di dare nuovi dettagli agli sperimentali, e poi si è capita la maturità delle simulazioni quando hanno incominciato a prevedere quello che poi gli sperimentali andavano a trovare nei loro esperimenti. Quindi le simulazioni per sé non sono un qualcosa di nuovo. Quello che ha creato un grande, diciamo, parlare adesso di questi supercalcolatori è piuttosto l'intelligenza
È
artificiale.
lì volevamo arrivare.
E perché l'intelligenza artificiale, se intesa come addestramento di questi grandi modelli linguistici, effettivamente questo richiede grandi risorse computazionali. E quindi è chiaro che adesso sembra esserci una grande corsa a questa intelligenza artificiale, alla costruzione di mega centri un po' ovunque. Secondo me è un pochino prematuro, perché adesso cominciano a sentirsi le voci che dicono, sì, per esempio questi chatbot non sono delle vere, cioè questo va detto, io l'ho già detto e lo ripeto volentieri, non sono delle intelligenze, non c'è
Certo.
un'intelligenza dietro questi chatbot, sono modelli statistici, modelli probabilistici che grazie alla grande quantità di informazioni che hanno riescono a darci informazioni corrette. Non sempre, dicono anche tante sciocchezze, ecco,
Sì,
questo va detto.
hanno le allucinazioni a volte
Esatto,
proprio.
ma non solo, richiedono sempre e richiederanno sempre competenze da parte di chi li utilizza. Non si può accettare quello che un chatbot ci dice ad occhi chiusi, pensando che sia la verità assoluta. Ma si cominciano a vedere le limitazioni di questi modelli, e quindi adesso io sono appena stata a una conferenza Supercomputing Asia, dove cominciano proprio a dire che il futuro potrebbe essere un ridimensionamento. In che senso? Questi modelli di linguaggio sono utili se specifici. Per esempio, creare un modello, un large language model, piccolo, quindi non large, ma un language model dedicato alla giurisprudenza. Quindi il
Un
linguaggio della
focus.
giurisprudenza è un linguaggio preciso e accurato. Fare un modello addestrato solo su quel linguaggio può essere di grande aiuto alla giurisprudenza, ma non sarà un modello in grado di rispondere a qualunque cosa.
Certo, ma Maria Grazia, quella del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico è, anche qui cito, un'intelligenza artificiale orientata al bene comune, capace di servire ricerca e società, un concetto al quale lei tiene molto, no? Mi sembra di aver
Sì.
capito, e per il quale ha vinto anche il Grand Prix Möbius per l'intelligenza artificiale al servizio della società. Innanzitutto, complimenti.
Grazie, grazie.
Ma dobbiamo pensare che esista anche un'intelligenza artificiale che non sia orientata al bene comune. Ogni tanto ci arrivano notizie un po' inquietanti, no? Soprattutto quello che diceva lei prima, questa certa diciamo tra virgolette, umanizzazione dell'IA, quella d'uso comune, sembra comunque proprio pensata per simulare il comportamento umano. Perché? Insomma, perché
i chatbot, questi sono stati degli escamotage degli sviluppatori di dare l'impressione che dall'altra parte ci sia un essere umano.
Ma perché hanno degli escamotage molto discutibili, però perché
sono molto
necessità?
Discutibili perché in questo modo pensano di riuscire a creare questa interazione più umana con la macchina. È chiaro però che sono veramente è un modo di programmare che ti permette di al chatbot di mettere i puntini di sospensione per darti l'impressione che sta riflettendo e che sta pensando, ma in realtà non è così. Ripeto di nuovo, sono modelli statistici, quindi sono modelli probabilistici, non c'è nessuna intelligenza, non c'è nessuna umanità. Quindi le risposte che danno sono date dalle informazioni che loro hanno nel loro modello, perché è chiaro, l'idea fino ad ora era che addestrandoli su grandi quantità di dati c'è una probabilità più grande che quando gli si fa una domanda dia la risposta più probabile e quindi più giusta. È stato visto però, per esempio, che dare a qualsiasi large language model, quindi non solo ChatGPT, Gemini, qualunque, una immagine di mele e arance, mele verdi e arance, chiaramente arancioni, e chiedere al chatbot quante mele e quante arance ci sono, tutti i chatbot hanno dato risposte sbagliate, perché non è un'intelligenza,
sì, certo.
Non sono in grado di guardare l'immagine, analizzarla, pensare, allora vedo 4 mele verdi e quindi, ma questo
certo.
A dimostrare che non c'è una intelligenza e non c'è un essere pensante dall'altra parte.
Quindi non c'è neanche nel supercomputer Alps. Paradossalmente, se dovessimo immaginare un'interazione con Alps fatta come facciamo con ChatGPT, sarebbe
Alps,
che cosa sarebbe in grado di...
No, bisogna... Allora, Alps è stato utilizzato per addestrare il primo large language model svizzero, che è noto col nome di Apertus. E il motivo per cui è stato fatto questo esercizio di creare questo large language model svizzero era prima di tutto per dimostrare che ci sono le competenze, ci sono le conoscenze, quindi si può essere, si è in grado di creare questi large language models, non bisogna essere solo una grande tech per fare questa cosa. E poi l'idea di Apertus è proprio di essere trasparente e affidabile, perché il problema è che se io voglio utilizzare l'intelligenza artificiale per il bene della società, devo essere sicura che i dati su cui vengono addestrati questi modelli sono dati affidabili, trasparenti, che non violano nessuna copyright, nessuna legge. Ricordiamo che Apertus è vero che è ancora versione 1, quindi c'è da lavorare e da migliorarlo, è l'unico linguaggio large language model ad essere completamente nel rispetto delle leggi svizzere e dell'EU Act. EU AI Act, quindi regolamentazione dell'Unione Europea. E quindi è questa la cosa veramente importante. Se vogliamo costruire applicazioni da implementare poi nella società e nella nostra vita, dobbiamo avere una fiducia nel modello su cui queste applicazioni vengono sviluppate. E questo è chiaro, Apertus è completamente aperto, quindi chi è interessato può guardare il modello, può guardare i dati su cui sono stati, su cui è stato addestrato, i pesi che sono stati utilizzati, e quindi può imparare e capire. I più grandi large language models, i GPT e co, non sono aperti, quindi c'è totale mancanza di trasparenza.
Avremmo ancora altre 10.000 cose di cui discutere, però un paio gliele voglio chiedere, Maria Grazia. Notizia di questi giorni: c'è una nuova piattaforma social che si chiama Moltbook, i cui utenti sono esclusivamente intelligenze artificiali. Agli esseri umani è consentito iscriversi, ma non interagire. Qui le IA pare che si parlino, condividano contenuti e risolvano problemi. Cioè, cosa ne pensa? Siamo nell'assurdità o...
Siamo nelle cose inutili, cose futili. Però faccio un disclaimer: questa è la mia opinione personale di Maria Grazia Giuffreda. No, questo è un po' quello che si dice saranno i prossimi passi di questa intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale degli agenti, cioè quindi agenti che fanno ricerche o interagiscono con altri agenti di intelligenza artificiale senza la necessità di avere l'essere umano, cioè di avere Maria Grazia, che il mio agente interagirà per me con altre intelligenze artificiali. Ora, ognuno può pensare e riflettere a quanto possa essere utile una cosa del genere. Magari potremmo pensare più a interagire tra noi esseri umani,
sarebbe cosa buona e giusta. Ma invece, per quanto riguarda brevissimamente anche qui i computer quantistici, saranno loro i successori degli attuali supercomputer?
No. I computer quantistici arriveranno sicuramente, ma il computer quantistico, per come è capito adesso, quindi per la natura dei computer quantistici che ci sono adesso, non potrà mai sostituire i supercalcolatori classici, perché i computer quantistici non contano.
Non contano, nel senso che non
sanno... contare. No, che non contano, nel senso che non sono utili, non sanno contare. Quindi saranno in grado di risolvere problemi specifici? Assolutamente sì. Saranno super importanti nella crittologia, e questo è già stato compreso perfettamente. Tanto è vero che le banche hanno già cominciato a cambiare i loro protocolli di sicurezza proprio per questa ragione. Risolveranno problemi quantistici, ma non si pensa, con le conoscenze attuali, che potranno semplicemente rimpiazzare i supercomputer che conosciamo adesso.
Quindi ALPS lo terremo ancora per parecchi anni.
Ma ALPS ci dovrà, spera di tenerlo almeno nella sua vita naturale, diciamo nel corso della sua vita naturale. Potranno arrivare anche a quantum computers, però saranno più un
affiancamento.
Esatto, una complementari, saranno complementari ai supercomputer, diciamo, più tradizionali.
Certo, Maria Grazia, due parole le dobbiamo dire, perché oggi, 11 febbraio, è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. In questo ambito le cose sembrano andare meglio, ma il mondo scientifico e tecnologico è ancora dominato dagli uomini. Cresce però la consapevolezza di questa disparità e in qualche caso si adottano contromisure. Non diamo tutti i dati che abbiamo già dato in un'altra puntata di Mille Voci, ma per quanto riguarda nello specifico le STEM, le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche, la carenza di donne pare sia più marcata. Questo è il suo settore, no? Come siete messi al CSCS?
E purtroppo al CSCS non siamo messi bene. Ecco. Le donne tecniche, chiamiamole così, che abbiamo non sono tante. Dovremmo fare uno sforzo per migliorare. va detto che purtroppo le applicazioni delle donne sono ancora molto, molto poche rispetto quando noi apriamo le posizioni. Non vediamo così tante applicazioni al femminile. Questo è uno svantaggio. Però penso che ci sia anche una ancora, anche se non coscientemente, che ci sia ancora una preferenza di esperti maschili piuttosto che femminili. Io lo dico sempre, la mia esperienza è che noi siamo sempre molto più esigenti quando facciamo i colloqui di lavoro, siamo sempre molto più esigenti e critici verso una donna che non verso un uomo. Siamo pronti ad accettare, diciamo, delle mancanze in un uomo, ma non siamo pronti ad accettare delle mancanze in una donna. La donna deve soddisfare tutti i requisiti, l'uomo può soddisfarli al 60-70% e andare ancora bene.
Beh, possiamo dire che magari perché la donna in qualche modo sa e può, sappiamo tutti, no? Lo diamo per scontato, dare di più, quindi ci si aspetta di più.
Io vorrei solo ricordare che se siamo qui a parlare di supercomputer è grazie a donne, a matematiche che hanno sviluppato linguaggi di programmazione, che sono state le prime a programmare l'IBM per la NASA. Quindi in realtà è una falsa credenza quella che le ragazze non sono in grado, non sono portate per le materie scientifiche e tecniche. Io penso che sia più un pregiudizio della società che si continua a perpetrarsi da secoli e che purtroppo anche i genitori, magari involontariamente, spingono magari un figlio maschio ad andare verso le materie scientifiche, ma non una figlia femmina.
Per fortuna. Quindi è sempre meno così. E poi comunque la presenza di Maria Grazia Giuffreda ci dimostra che anzi le donne nelle STEM, comunque nella scienza, ci sono e valgono davvero molto. Grazie davvero alla direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Tra l'altro lo ricordiamo che il CSCS offre a tutti l'opportunità di essere visitato. La prossima visita guidata è per il 18 marzo, è un'esperienza davvero da fare, invitiamo tutti a farla. Altre date, tutti i dettagli sulle attività comunque le trovate su cscs.ch. Io ringrazio davvero Maria Grazia Giuffreda.
Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori.